Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Tardo pomeriggio del 2 gennaio del 1949. Nevica. È un inverno nevoso. I Natale e Capodanno sono trascorsi sereni dopo tanti anni di fatica, quasi gioiosi. La guerra era ormai lontana. Le tensioni politiche che avevano attraversato il 1949 con le decisive elezioni del 18 aprile, nelle quali De Gasperi e la DC avevano trionfato sulla sinistra dominata dal Partito Comunista, si stavano stemperando. Pochi giorni prima, il 13 dicembre, era ufficialmente salpata la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, un grande risultato per i trentini che si erano mobilitati in massa per chiedere l'autonomia. Certo, non tutti erano contenti dello statuto e sul piano sociale la nostra provincia muoveva i primi timidi passi sulla strada, che sarà lunga, del riscatto economico. Ma la gente aveva speranza perché le cose dopo la guerra e un dopoguerra di miseria, le cose non potevano che migliorare. Nevica quel tardo pomeriggio di 75 anni fa e lungo la strada del Bondone scende una corriera dell'allora Tesina. Una corriera Fiat 626, un mezzo moderno e affidabile per l'epoca. Tullio Longhi di Trento, un autista esperto di 49 anni, sta attento a non toccare più di tanto i freni affidandosi alle marce basse e quindi al freno motore. Si procede piano, ma si va verso Trento. In mezz'oretta si dovrebbe arrivare in stazione. È un punch caldo e lì che attende autista e sciatori. Sulla strada, che allora si fermava a Vanezze, che era stata sistemata da poco, si erano già accumulati una decina di centimetri di neve che insidiavano la stabilità di un mezzo pesante, di suo e per di più zeppo di sciatori. Longhi è teso, concentrato sulla strada, è attento ad ogni movimento del Fiat 626, pronto a correggere ogni scostamento del mezzo dalla carreggiata. No, nonostante le catene, non è facile tenerla in strada, ma non ci sono alternative, si va giù verso Trento ai 20-30 all'ora. E a questa velocità cosa può accadere di grave? Al massimo una sbandata, ma tanto non c'è traffico. I viaggiatori sono intirizziti. Molti dormono, la giornata è stata intensa e scendere lungo le piste coperte di neve fresca è stato divertente sì, ma faticoso. E poi con quella neve, gli sci di legno e gli attacchi a molla si cade spesso e ci si bagna e i vestiti di lana diventano subito una specie di corazza di ghiaccio. Ma per lo più sono giovani che, freddo o no, si sono divertiti un mondo. Qualcuno è al settimo cielo perché sugli sci è nato o sta per nascere un amore. Qualcun altro all'opposto è malinconico perché quelle ore di svago sono volate, domani è lunedì. Solo gli studenti mantengono il tono della loro allegria perché ci sono le vacanze di Natale che continuano. Intanto nevica fitto. I fari della corriera sono coperti di neve. E l'autista si sbraccia per pulire il vetro ormai completamente appannato. Qualcuno tra i passeggeri, soprattutto quelli seduti nei posti davanti, si rendono conto della fatica di Tullio Longhi, che si mostra sempre più stanco. Superata la località di Candriai, la strada scende verso Sardegna con una serie di tornanti a gomito. Insomma, la corriera Fiat 626 deve affrontare il pezzo di strada del Bondone più pericoloso. Poco prima di affrontare la curva delle Siresere, poco sotto Candriai, il pesante mezzo inizia a scivolare verso destra. L'autista cerca disperatamente di anticipare i movimenti caotici del mezzo con una serie di controsterzi, stando attento a non farsi prendere dall'istinto di premere il piede sul freno. Nonostante i disperati tentativi di domare quel bestione di lamiera e acciaio, non c'è più niente da fare. La grossa Fiat con 45 persone a bordo si è trasformata in una sorta di valanga. Assomiglia a un goffo animale in preda al panico. La corriera investe una serie di paracarri che cedono come pupazzi di neve. I passeggeri sono ammutoliti, si rendono conto che la situazione è ormai fuori controllo. Un salto e una prima botta tremenda. Il mezzo è uscito di strada e scivola impazzito lungo il pendio. Poi un altro colpo violentissimo, un altro colpo ancora. E il pesante mezzo si corica su un fianco come un bisonte ferito. Il tetto vola via e la corriera inizia a rotolare. Molti passeggeri si ritrovano nella neve, chi ferito, chi incolume. Alcuni rimangono inermi. La luce fioca del tramonto invernale illumina per quello che può una scena tragica che ricorda quelle dei bombardamenti che solo pochi anni prima avevano colpito la città di Trento e non solo Trento. Sulla neve ci sono corpi immobili, corpi feriti e il silenzio della montagna è rotto da urla di aiuto strazianti. Ma la corriera non si è ancora fermata e dopo 300 metri di caduta libera si schianta contro un albero sul lato destro, ormai ridotta ad un ammasso di lamiere contorte. È una strage. 8 morti, 21 feriti, molti dei quali gravi. È il primo sanguinoso incidente dei primissimi passi dell'era della motorizzazione di massa, dell'era della mobilità turistica. Ormai è notte. Nel 1949 non c'erano certo telefoni portatili, erano pochissimi anche quelli fissi. Inoltre, in quella lontana, tragica serata di neve, il traffico è scarsissimo, quindi è complicato anche dare l'allarme. Qualcuno dei passeggeri riesce a risalire sotto shock e tremando la scarpata fino alla strada. Tullio Longhi, l'autista, è rimasto illeso e ricorda che da lì a poco sarebbe dovuta scendere l'ultima corriera della giornata, quella partita poco dopo le 17 da Vanese e sulla quale, tra l'altro, trovarono posto molti sciatori che non lo avevano trovato sulla corriera della morte. L'angoscia e la confusione diventano padrone della scena. Il freddo intenso, molti dei feriti perdono sangue e rischiano di morire dissanguati. Per tutti c'è il rischio dell'ipertermia. Finalmente verso Candreai un bagliore. Poi due colonne luminose squarciano il buio e illuminano la neve che cade ancora copiosa. Intanto ci si adopera nei primi soccorsi, che cerca di coprire con le giacche a vento i feriti. Alcuni vengono trascinati sulla strada all'interno della corriera, che presto si trasforma in una sorta di grande ambulanza. Allora era normale muovere le persone ferite senza tante precauzioni e spesso con esito fatale. Fino alla fine degli anni 70, forse molti di voi lo ricordano, si vedevano spesso sfrecciare verso gli ospedali automobili dalle quali venivano sventolati fazzoletti bianchi con i guidatori attaccati al clacson. Mezzi di soccorso improvvisati, inconcepibili oggi nell'era dell'elisoccorso del personale addestrato e attrezzato. Tornando all'incidente, si chiuse così drammaticamente una domenica di sport e amicizia. Si era ai primi passi dello sviluppo turistico invernale che negli anni 50 vide il Bondone, la Trento Alta, come veniva chiamata allora, protagonista e addirittura all'avanguardia. Basti pensare che sulla montagna di Trento, prima in Italia e in Europa, venne costruito un impianto di risalita. Il cosiddetto slittone, progettato e realizzato nel 1935 da Giovanni Graffer, padre indiscusso delle sciovie e che collegava Vanese alla località Mugon nei pressi di Vasoni. Sempre Graffer nel 1941 realizzò un secondo tratto della slittovia che dal Vasone arrivava alla cima del Palon. Mezzi visti con gli occhi di oggi rudimentali, cioè grandi slitte trainate da una fune sulle quali gli sciatori rimanevano in piedi su una serie di gradini. Comunque l'incidente del 1949 non frenò lo sviluppo turistico del Bondone. Per Trento, tutte le vittime erano del capoluogo, fu certo uno shock, ma la disgrazia che riempì le prime pagine di tutti i giornali italiani dell'epoca venne letto come un segno dei tempi, certo negativo, ma il costo della mobilità di massa, cioè del progresso, così si pensava allora. Negli anni 50 lo sviluppo dello sci sul Bondone divenne tumultuoso. Nel 1954 venne aperta la Seggiovia del Palon, nel 1956 quella de Monteselle e nel 1960 la Cabinovia, per l'epoca avveniristica, che collegava Vanese con il Vason. Nel frattempo il tracciato stradale venne esteso fino al Vason, strada che divenne protagonista con un colpo di pubblicità per la montagna di Trento clamoroso di una mitica tappa del Giro d'Italia del 1956. L'8 giugno si concluse sul Vasone una vera epopea sportiva e umana, della quale fu protagonista il fuoriclasse Charlie Gaul, che alzò le mani al cielo dopo chilometri di freddo siberiano e di neve. All'arrivo sul Vasone ce n'erano 40 centimetri. Alla metà degli anni 70, per il Bondone, iniziò il declino sotto l'incalzare della concorrenza dei caroselli sciistici che stavano nascendo e che, con la A22, erano facilmente raggiungibili. Ma oggi si sta lavorando alla funivia Trento-Vason, un progetto che viene da lontano, ma che sembra aver imboccato la strada giusta. Vedremo. Chissà se, come la nascita, la rinascita del Bondone passerà per la fune.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.